Oggi sembra che nessuno più si adoperi per la pace fra le nazioni. La diplomazia come arte di giusti e ragionevoli compromessi pare dimenticata. Organizzazioni internazionali come l'ONU sembrano del tutto impotenti e molti cominciano a credere che siano inutili o comunque necessitino di una riforma radicale. Condizionate come sono da interessi di parte opposti, queste organizzazioni paiono solo limitarsi a dichiarazioni di principio e appelli che rimangono regolarmente lettera morta e sono ignorati. Emanano solo risoluzioni senza alcuna reale capacità di implementarle e farle rispettare. Sono simili agli appelli alla pace delle chiese? Belle parole regolarmente poi ignorate. Le regole internazionali di convivenza appaiono pure di fatto saltate e vige solo più il diritto del più forte. Sembriamo arrivati al punto che nazioni e blocchi politici ed economici contrapposti siano solo votati alla reciproca rivalsa e distruzione, in preda di una cieca e diabolica follia omicida, vendicativa. O sono sicuri di poter prevalere sull'avversario e imporre il proprio dominio globale, oppure sono preda dell'oggirazionale suicida, spirito del muoia Sansone con tutti i filistei. Intanto l'opinione pubblica è divisa in tifoserie, e cerca di trovare giustificazioni anche per ogni atrocità. D'altra parte, ancora vi sono gruppi religiosi dominati da un fanatico apocalitticismo che sembrano godere di questa situazione, come se il tanto peggio, tanto meglio portasse presto all'anelato scontro finale che, secondo loro, preluderà a un mondo nuovo, resettato, frutto di un non meglio precisato risolutore intervento dall'alto e al quale essi sono sicuri di partecipare. Altri si limitano fatalisticamente ad allargare impotenti le braccia dicendo sarà quel che sarà, tanto non ci possiamo far niente. Questi approcci però sono patologici, malsani, non conformi all'insegnamento di Cristo. Molti cristiani sembrano avere dimenticato che la parola di Dio ci chiama a adoperarci per la pace, ad essere proattivi per la pace, a seminare ad ogni livello i semi della pace. La Scrittura ci dice infatti: il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. E non dice forse anche Gesù, chiaramente, beati quelli che si adoperano alla pace perché saranno chiamati figli di Dio? Già, questo mal si concilia, non è vero, con il fatalismo di chi dice ma tanto non ci possiamo far nulla, oppure con la passiva attesa di avvenimenti escatologici. Di fatto dobbiamo avere lo spirito dell'agricoltore che semina con speranza. Se non operasse sulla base della speranza di raccogliere, non farebbe mai nulla, non è vero? Oggi così ci concentreremo su quanto insegna l'Apostolo Giacomo al terzo capitolo della sua lettera. Questo testo offre pure una riflessione profonda sul legame tra giustizia e pace nel contesto delle relazioni umane e della vita cristiana.
Thank you.
Ascoltiamo così oggi il testo biblico che dice così.
Dalla lettera dell'Apostolo Giacomo, capitolo 3, dal versetto 13 al 18. Chi è saggio e intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Ma se avete nel vostro cuore dell'invidia amara e uno spirito di contesa, non vi gloriate e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è terrena, carnale, diabolica. Poiché dove sono invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Ma la sapienza dall'alto prima è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace.
Il versetto di Giacomo 3,18, il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace, fa parte di un discorso più ampio sulla sapienza che proviene da Dio, contrapposta alla sapienza mondana, caratterizzata da invidia e ambizione egoistica. Nel capitolo 3 della lettera di Giacomo, infatti, l'autore ci mette in guardia contro il pericolo dell'uso scorretto della lingua, cioè di come ci esprimiamo, e del comportamento imprudente che può causare divisioni e conflitti nella comunità cristiana. Dopo aver descritto la saggezza terrena come fonte di disordine e di malvagità, Giacomo illustra il contrasto con la sapienza che viene dall'alto, cioè da Dio, che è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. Il versetto 18, dunque, conclude questo discorso mettendo in rilievo come la giustizia sia strettamente legata alla pace e che solo coloro che promuovono attivamente la pace possono raccogliere i frutti della giustizia. La pace, essenzialmente, è il risultato di chi agisce con sapienza e intelligenza. Sono molti oggi quelli che vantano di essere sapienti e intelligenti, ma spesso confondono queste virtù con la furbizia prevaricatrice. Si dimostrano però essenzialmente stupidi, perché il frutto e il risultato di quest'ultima è distruttivo e non costruttivo, causa ingiustizie e sofferenze, e sempre di più. In ultima analisi è controproducente per quelli stessi che se ne avvalgono della furbizia. Il nostro testo infatti presenta una chiara contrapposizione tra due tipi di sapienza, quella che scende dall'alto e quella che è semplicemente terrena. Queste due forme di sapienza si caratterizzano in modo diametralmente opposto, con implicazioni significative, soprattutto riguardo alla pace. Da una parte, così abbiamo la sapienza che viene definita come terrena, carnale e diabolica, versetto 15. Sono tre aggettivi molto forti. È definita terrena questa sapienza perché è limitata al mondo fisico, alle preoccupazioni materiali e temporali. È una sapienza che si basa sui criteri, sui valori di questo mondo decaduto, senza gli essenziali riferimenti spirituali o trascendenti. È carnale perché è legata ai desideri e agli impulsi della natura umana decaduta. È orientata al soddisfacimento egoistico dei propri desideri, senza preoccuparsi delle implicazioni morali o spirituali delle scelte che ispira. È diabolica perché sostanzialmente in linea con le forze spirituali della malvagità, che, condizionando il peggio del nostro carattere, intendono solo portare divisione, discordia e ribellione contro Dio. Quella terrena, è una sapienza fondamentalmente distruttiva che alimenta conflitti e caos. Questo tipo di sapienza inevitabilmente produce frutti velenosi, genera rivalità, conflitti, ambizione egoistica. Chi la segue cerca solo il proprio vantaggio, alimentando divisioni e tensioni, invece di promuovere l'unità e la pace. Essa genera disordine e ogni cattiva azione. Versetto 16. La sapienza terrena è la radice del caos e della malvagità di questo mondo. Invece di produrre ordine e armonia, alimenta il disordine morale e spirituale. Questo disordine si manifesta poi in conflitti sociali, interpersonali, e generando un ambiente in cui la pace è assente. In contrasto, Giacomo descrive la sapienza che viene dall'alto, cioè da Dio, definendola con una serie di qualità. Essa è pura, moralmente e spiritualmente pura, priva di secondi fini o motivazioni impure, e dedicata alla verità e alla santità, che sono valori oggettivi, essendo non contaminata dall'egoismo o dalla corruzione del mondo. Essa è pacifica, orientata cioè alla promozione della pace e della riconciliazione. Non cerca il conflitto né alimenta tensioni, ma è propositiva nel costruire ponti e risolvere dispute. Essa è mite, si manifesta nella mansuetudine e nella gentilezza. Non è aggressiva o prepotente, ma si esprime attraverso il rispetto e la considerazione degli altri. Essa è arrendevole, è disposta ad ascoltare e a prendere in considerazione le opinioni e i bisogni altrui, rinunciando anche volontariamente, per amore di pace, a qualche nostro diritto, benché fondato. Non è rigida, ostinata, ma aperta e ragionevole. Essa è piena di misericordia e di buoni frutti. La sapienza divina non è teorica soltanto, dei pii desideri irrealizzabili, ma produce azioni concrete di amore e compassione. Chi è saggio secondo Dio mostra misericordia e aiuta il prossimo. Essa è imparziale, non discrimina né favorisce gli uni a scapito di altri. È giusta, equa nelle sue decisioni. Essa è sincera. La sincerità e la trasparenza per essa sono essenziali. La vera sapienza non è manipolatrice e ipocrita, ma agisce con onestà e integrità. Il frutto della vera saggezza, sapienza, è quindi la giustizia, quella misurata non secondo i nostri criteri, ma i criteri di Dio, e si manifesta in un ambiente di pace. Le persone guidate da questa sapienza non solo vivono in modo giusto, ma anche promuovono la giustizia tra gli altri, mantenendo relazioni pacifiche. In sintesi, la sapienza terrena è una delle cause principali di divisione, conflitto e disordine. Essa porta all'invidia, alla competizione e all'egoismo, che sono radici di contese e tensioni. Questo tipo di sapienza, dominata dall'ego e da impulsi carnali, rende impossibile la pace sia a livello individuale che sociale. Le relazioni sono caratterizzate da rivalità e sospetto, mentre l'armonia e la cooperazione vengono distrutte. La sapienza dall'alto, invece, produce pace autentica e duratura. Essa si radica nella purezza morale e nella giustizia, che sono condizioni indispensabili per la pace. Solo dove c'è giustizia e dove le persone agiscono con misericordia, gentilezza e sincerità, si può costruire una vera pace. coloro che possiedono questa sapienza diventano pacificatori e promuovono la riconciliazione vivendo secondo i principi del regno di Dio. Questo dice che la pace è il frutto della giustizia. Per giustizia nel contesto biblico si deve intendere ciò che Dio considera giusto e che come tale ha rivelato nella sua legge morale suprema. La giustizia qui non si riferisce semplicemente all'osservanza della legge morale, ma alla condotta rettamente orientata dal credente in ogni ambito della sua vita. È il risultato di un cuore trasformato da Dio attraverso il ravvedimento e la fede nell'opera redentrice di Cristo. È il credente rigenerato spiritualmente e moralmente in Cristo, quello che agisce secondo i principi divini di amore e rettitudine e quindi persegue la pace in ogni ambito della vita. Il frutto della giustizia e ciò che emerge da una vita trasformata in Cristo e vissuta nella fedeltà a Dio, come l'amore, la misericordia, la compassione e il rispetto per gli altri. Ecco così che quando qui si parla di giustizia, ci sono due livelli da considerare. Il primo è legato alla giustizia conseguita da Cristo nella sua vita, morte e risurrezione, che viene accreditata per grazia di Dio, a chi si affida a Cristo come proprio Salvatore e Signore. Il secondo livello è legato agli effetti di tale giustizia ricevuta nella vita presente del credente, allorché questi si impegna nella trasformazione del proprio carattere e condotta. Grazie alla misericordia di Dio, i discepoli di Cristo sono chiamati a vivere in modo sobrio, giusto, devoto e pacifico. E questo è ciò che la Scrittura chiama santificazione, come si esprime l'Apostolo in Romani 6:22. Chi vive secondo la giustizia di Dio in pace con gli altri raccoglie benefici immediati come la pace della coscienza e il piacere spirituale. La giustizia vissuta poi quotidianamente con una saggezza pacifica crea un ambiente di pace che porta frutti concreti sia nella vita individuale che nella comunità. E questo non deve avere solo conseguenze quindi a livello personale e comunitario. Compito della comunità cristiana è pure testimoniare e insegnare alle nazioni la via della pace, secondo quanto Gesù ci ha comandato. Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. La Chiesa cristiana deve insegnare e dimostrare la superiorità dello stile di vita della legge di Dio come espresso nella vita, morte e risurrezione del Salvatore Gesù Cristo. Questo implica che uno stile di vita impostato alla pace deve essere qualcosa da vivere e promuovere proattivamente. Il cristiano non attende solo il compimento finale del regno di Dio in cui governerà il principe della pace, che pure verrà secondo le sue promesse, ma si impegna fin da oggi a impararla e promuoverla, questa pace, in ogni ambito della vita. Infatti il testo dice: il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Nell'originale greco del testo la parola usata è eirenopoioi, che significa coloro che fanno la pace o i pacificatori. Il verbo poiein, fare, creare, è particolarmente attivo e indica un'azione concreta, intenzionale. Essere pacificatori non si limita infatti a evitare conflitti o mantenere uno stato di quiete in attesa di interventi miracolosi dall'alto, ma suggerisce un impegno attivo nel creare e promuovere la pace, prevenendo e sanando divisioni e conflitti. Questo implica non solo reagire a situazioni di conflitto, ma anche prevenire le tensioni e promuovere riconciliazione, rendendo la pace un obiettivo costante da perseguire. In altre parole, chi si adopera per la pace nelle parole di Gesù è chi proattivamente cerca di costruire una società armoniosa, umilmente, nello spirito di Cristo, secondo il suo comando e con la sua forza abilitante. Questa non è un'utopia. Questi e solo questi saranno partecipi infatti di un mondo rinnovato, ma si tratta di gente che si dà da fare ai fini della pace. La giustizia poi non può essere forzata né imposta con la forza, deve essere seminata in un ambiente di pace, poiché la pace è il terreno in cui la giustizia può crescere e portare frutto. Questo implica che la pace è una condizione preliminare necessaria per la giustizia. Dove c'è conflitto, ingiustizia, disarmonia, la giustizia non può prosperare. Seminare in pace significa creare un contesto di rispetto, dialogo e comprensione, dove le persone possono vivere insieme in armonia. La pace non è semplicemente un'assenza di conflitto, ma è il risultato di un impegno attivo e continuo per promuoverla e conservarla. Coloro che si adoperano per la pace sono coloro che lavorano per risolvere le divisioni, guarire le ferite e promuovere l'unità. Giacomo, l'apostolo, invita a un atteggiamento attivo, non passivo. Essere operatori di pace implica un impegno costante del cristiano e della comunità cristiana per evitare il conflitto e promuovere riconciliazione ad ogni livello. Forse che però la promozione della pace fra le persone e fra le nazioni implica compromettere la verità rivelata e accettare compromessi fra le diverse persuasioni religiose e ideologiche che si trovano nel mondo? Essere tolleranti di ogni posizione e comportamento? No, c'è modo e modo di affermare la verità rivelata. Come dice Efesini 4:15, dite la verità con amore, crescendo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Oppure 2 Corinzi 5:11, consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere o persuadere gli uomini. Oppure anche, come dice l'Apostolo Pietro, al capitolo 3 della sua prima lettera, santificate Cristo come Signore nei vostri cuori, sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza. Commentando il testo di Giacomo, il riformatore Giovanni Calvino scrive:
«Essi stessi, sebbene tollerino mansuetamente molte cose nei loro vicini, non cessano ancora di seminare la giustizia. È tuttavia un'anticipazione di un'obiezione, perché coloro che sono portati a parlare male dalla brama di calunniare hanno sempre questa scusa. Cosa? Possiamo allora rimuovere il male con la nostra cortesia?» Quindi Giacomo dice che coloro che sono saggi secondo la volontà di Dio sono così gentili, mansueti e misericordiosi da non coprire ancora i vizi né favorirli, ma al contrario in modo tale da sforzarsi di correggerli, e tuttavia in modo pacifico, cioè con moderazione, così che l'unione sia preservata. E così egli testimonia che ciò che aveva detto finora non tende in alcun modo a eliminare i calmi rimproveri, ma che coloro che desiderano essere medici per guarire i vizi non dovrebbero essere carnefici.
Testo di Giacomo 3,18, il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace, è un appello a vivere una vita cristiana che rifletta l'equilibrio fra giustizia e pace. L'applicazione pratica si manifesta in diversi modi, nelle relazioni interpersonali, nel contesto della comunità cristiana e più ampiamente nella società. Il cristiano è chiamato ad essere un pacificatore. Questo significa evitare l'uso di parole dure o comportamenti che possono innescare conflitti e invece promuovere il dialogo e la riconciliazione. Giacomo avverte i credenti che il linguaggio divisivo e l'atteggiamento arrogante non portano frutti di giustizia, ma solo disordine. Poi, giustizia sociale. A livello più ampio, il versetto può essere applicato al contesto della giustizia sociale. La pace e la giustizia sono spesso viste come realtà separate, ma in realtà sono inseparabili. Dove manca la pace, la giustizia è compromessa, e dove c'è ingiustizia, la pace è impossibile. Gli operatori di pace sono coloro che cercano di creare società giuste, lavorando per eliminare le ingiustizie e le situazioni che causano divisioni e conflitti. E infine, vita spirituale. Sul piano personale, questo versetto invita il credente a coltivare una vita di pace interiore che nasce da una personale stretta relazione con Dio. Solo chi vive in pace con se stesso e con Dio, attraverso l'opera efficace di Cristo, può effettivamente seminare il frutto della giustizia. Questa pace interiore si riflette poi all'esterno, nelle relazioni con gli altri, nella misura in cui il credente si impegna nel percorso della santificazione. La comunità cristiana deve testimoniare poi e istruire le nazioni, nella desiderabilità della legge di Dio che è giusta e buona. Quindi vedete, giustizia e pace sono inseparabili. Sono solo coloro che si adoperano attivamente per promuovere la pace possono sperare di raccogliere il frutto della giustizia. Per il cristiano questo significa adottare un atteggiamento pacifico e giusto in tutte le circostanze della vita, promuovendo la pace attivamente, in famiglia, nella Chiesa e nella società. Solo così il frutto della giustizia, che è riflesso della sapienza divina, può crescere e portare beneficio a tutti.
Sorella, sia con te, giustizia, speranza, amor. Pace, Cristo dona te. Pace, sparti intorno a te. Sorella sia con te, giustizia, speranza, amor. Pace, Cristo.